Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner, un saluto da Thais Palermo. Apriamo la puntata di oggi con un articolo uscito su Internazionale di Caro Pires che racconta un po' quello che sta succedendo, no, non racconta quello che sta succedendo, è un'opinione a proposito degli ultimi sviluppi con la soluzione di Lula, cioè la cancellazione delle sentenze che lo avevano mandato in prigione, avevano interrotto la sua corsa alle elezioni del 2018. Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro. Noia è una parola sconosciuta alla politica brasiliana. Con una decisione in attesa, l'8 marzo, Edson Fachin, un giudice della Corte Suprema ha annullato le condanne per corruzione dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva nell'ambito della controversa inchiesta Lava Jato, guidata dal giudice Sergio Moro. Questa decisione, che permette a Lula di rientrare in politica, complica i piani per la rielezione del presidente Jair Bolsonaro e rende più difficile formare una coalizione di partiti di centro per cercare di sconfiggerlo alle elezioni del 2022. In un recente sondaggio, il 50% dei brasiliani ha detto che voterà o potrebbe votare per Lula. Bolsonaro è al secondo posto con il 38%. Secondo lo stesso sondaggio, il 56% dei brasiliani disapprova l'operato di Bolsonaro. Il panorama delle elezioni del 2022 è un déjà vu di quello del 2018. Lula è favorito contro Bolsonaro. Nel 2018 il nome di Lula non arrivò sulle schede elettorali perché alcuni mesi prima delle elezioni gli era stato impedito di presentarsi e Bolsonaro vinse sulla spinta dell'indignazione legata all'inchiesta Lava Jato. Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e per restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma in questo momento la cosa più urgente è cacciare Bolsonaro. Il paese è stato colpito da una pandemia che ha fatto più di 295.000 morti, aggiungo che sono superati i 320.000 nel frattempo, e ha un alto tasso di disoccupazione e vive una crisi politica. Lula e Bolsonaro sono due politici che non possono essere paragonati. Bolsonaro è un leader autoritario. Aveva già espresso il suo disprezzo nei confronti delle istituzioni democratiche durante la campagna elettorale e ha dimostrato di essere un capo di Stato irresponsabile. A causa della mancanza di una politica coerente contro la pandemia, il Brasile, che in passato era stato un modello per le vaccinazioni di massa, arranca, mentre i contagi e le morti aumentano. Al contrario, durante gli anni di Lula al potere, dal 2003 al gennaio 2011, il paese ha vissuto un'età dell'oro economica. Le sue politiche sociali hanno tirato fuori dalla povertà 28 milioni di brasiliani. Lula ha consolidato le istituzioni brasiliane e il suo governo ha garantito una maggiore autonomia al sistema giudiziario. Non dobbiamo essere ciechi di fronte ai suoi errori. Ha dimostrato che perfino i partiti progressisti come il suo Partito dei Lavoratori sono stati rovinati dalla corruzione. Ma oggi Lula è la scommessa più sicura per sconfiggere Bolsonaro, che è una minaccia alla democrazia. Il suo ritorno sulla scena pubblica ha fatto ricordare ai brasiliani quanta nostalgia avessero di un leader ragionevole. Questo paese è nel caos perché non ha un governo, ha dichiarato Lula nella sua prima conferenza stampa dopo la decisione della Corte Suprema. Il paese si è impoverito, il PIL va a picco, i salari sono scesi, il commercio si è ridotto, la produzione alimentare sta diventando insostenibile e al presidente non importa nulla, ha detto avviando ufficiosamente la sua campagna alla presidenza. Il suo discorso è stato così eloquente che Bolsonaro, con circa 60 richieste di impeachment in corso, si è fatto rivedere qualche ora dopo in una versione nuova. Indossando la mascherina, ha parlato del piano di vaccinazione e ha promesso la fine della crisi sanitaria, dopo mesi di dichiarazioni contro i vaccini, le mascherine e le misure di restrizione. Il cambiamento improvviso di Bolsonaro sembra indicare un nuovo panorama elettorale. e questo di per sé è già una buona notizia. Se prima l'obiettivo era trovare un nome capace di sconfiggerlo, oggi il presidente non ha più il posto assicurato al ballottaggio, quasi sempre inevitabile alle elezioni brasiliane. Bolsonaro ha certo l'opportunità di rispolverare il suo vecchio discorso, quello contro il partito dei lavoratori di Lula, ma il discorso che l'ha fatto vincere nel 2018 non è più così forte nel 2021. Le accuse contro l'operazione Lava Jato, con errori giudiziari gravi e i pregiudizi contro Lula, hanno complicato le cose. Anche i politici di centro hanno capito che c'è bisogno di una candidatura unica per avere una reale opportunità di vittoria contro la destra. Per questo Lula, nonostante i suoi difetti, è l'alternativa migliore per allontanare dal potere l'attuale presidente. La sinistra, che aveva già un problema di leadership, ora ha il compito di rinnovarsi. Lula è il nome più forte che ha prodotto ed è anche la ragione per cui nient'altro fiorisce alla sua ombra. Se Lula vincesse le elezioni del 2022, sarebbe il suo terzo mandato presidenziale, una situazione non ideale in un paese che ha un bisogno disperato di più democrazia. Lo stesso Lula deve imparare a farsi da parte per promuovere la crescita di una nuova generazione di politici che porti il suo programma sindacalista nel XXI secolo. I nuovi leader dovranno affrontare temi come la tutela ambientale e la parità di genere, ma prima di tutto bisogna fare la cosa più importante, cacciare Jair Bolsonaro. Questa era la giornalista brasiliana Carol Pires in un articolo uscito su Internazionale della scorsa settimana. Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro. Passiamo ora a un articolo di approfondimento uscito su Dynamo Press, che è stato scritto da un collettivo molto interessante, adesso ve lo segnalo, si chiama Into the Black Box, un collettivo di ricerca sulla logistica, spazi e lavoro. È un lavoro molto interessante di ricerca, appunto, e approfondimento su diversi aspetti della logistica che viene pensata sempre dal punto di vista, diciamo così, commerciale, viene presentata, però loro svelano e approfondiscono tutta una serie di collegamenti tra logistica, tra lavoro, tra creazione di spazio, tra capitalismo, tra ideologie. Una lettura interessante. Questo articolo che hanno scritto è uscito su Dynamo Press, Il disastro perfetto, la crisi di Suez nel panorama geostorico. Sono passati pochi giorni dallo sblocco del canale di Suez. Per una settimana, dal 23 al 29 marzo, centinaia di navi sono rimaste ferme in attesa perché per un errore di manovra la porta container Ever Given ha ostruito il passaggio arenandosi contro la riva. Gli stati europei sono rimasti con il fiato sospeso, la loro dipendenza da quello stretto lembo di mare lungo meno di 200 chilometri è sostanziale non soltanto in termini di merci, ma soprattutto in termini di risorse energetiche. Il traffico marittimo globale è andato letteralmente in tilt, ma il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi non vuole rinunciare alle laute entrate che derivano o potrebbero derivare da un canale pienamente operativo. Una volta di più l'Europa si interroga sulla sua dipendenza energetica e sulla fragilità logistica che lega le sue forniture a delicati equilibri geopolitici internazionali che vanno ben oltre l'ultimo fatto di cronaca. La logistica dei rifornimenti è infatti minacciata da una miriade di fattori. Ricostruiamo brevemente i fatti. Il blocco è stato causato dalla Ever Given, la nave porta container da 20.000 TEU, che sta per 20 Foot Equivalent Unit, l'unità di misura equivalente a un container, lunga 400 metri e pesante oltre 200.000 tonnellate. Alle 4.30 del 29 marzo, Osama Rabi, presidente della Suez Canal Authority, SCA, annuncia che la nave è stata rimessa a galla in sicurezza e riorientata all'80% nella giusta direzione. Dal pomeriggio di quello stesso giorno, la porta container è stata liberata permettendo il lento sfoltimento della coda di navi in attesa. 429 in pochi giorni. E va considerato che alcune navi di Maersk, MSC, CMA, CGM o della stessa Evergreen avevano già riorientato le rotte delle loro navi dirette verso il Capo di Buona Speranza. Del resto il blocco sembrava prolungarsi. Il 28 marzo in serata lo stesso presidente egiziano aveva parlato prospettando come unica soluzione per uscire dall'impasse e sbloccare il canale l'alleggerimento del carico della Ever Given, operazione che sarebbe stata complicatissima. Dalla sua inaugurazione nel 1869 il canale di Suez ha vissuto svariati momenti di blocco. In quanto passaggio cruciale per le catene del valore globali, il canale rappresenta inevitabilmente anche un choke point decisivo. Quando l'8 febbraio 2011 circa 6.000 operai avviarono uno sciopero a gatto selvaggio nelle città di Suez, Port Said e Ismailia, le perdite furono copiose. Nel processo insurrezionale egiziano del 2011 ha avuto un grosso rilievo l'occupazione e le battaglie di Piazza Tahrir, ma per la caduta del regime di Mubarak, che diede le dimissioni due giorni dopo lo sciopero, le lotte a Port Said sono state importanti premesse nei mesi e anni precedenti, nonché appunto nei giorni della rivoluzione. Andando ancora più a ritroso, possiamo menzionare l'azione di contrologistica e nazionalizzazione del canale del luglio del 1956, messa in campo da Nasser, spinta decisiva per la votazione da parte dei sei della CECA, della Comunità Europea dell'Energia Atomica, Euratom. È tuttavia utile anche risalire al momento fondativo del canale, che ha un'importanza decisiva per l'affermazione della seconda metà dell'Ottocento del mercato mondiale a guida inglese, che originerà la cosiddetta prima globalizzazione, l'impennata di scambi a livello globale verificatasi tra il 1875 e la prima guerra mondiale, i cui livelli si torneranno a raggiungere solo un secolo dopo, con l'inizio della seconda globalizzazione negli anni 70 del XX secolo. Oppositore della restaurazione e dei riflessi dell'ancien regime in essa, è antesignano di una sorta di approccio socialista che indirizza il conflitto non contro la borghesia, ma contro i ceti che considera parassitari, senza i quali la capacità di produzione di ricchezza condurrebbe alla fine dello sfruttamento. La sua politica divenne dunque una sorta di scienza della produzione e lo sviluppo industriale viene connesso allo sviluppo delle vie di comunicazioni. Il paradigma della circolazione, infrastrutture e diretto stimolo tra produzione e scambio emerge come nuovo concetto politico. Su questa scia, nel 1833, l'imprenditore Prosper Enfantin Seguace di Saint-Simon presenta nel 1833 al viceré d'Egitto Mehmet Ali il primo progetto di quello che diventerà il canale di Suez. Nel 1846 i Saint-Simoniani costituiscono la Società des Tours pour le Canal de Suez, nonostante il disinteresse egiziano. Costruito tra il 1859 e il 1869 dalla Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez con il decisivo contributo della Francia, il canale modifica immediatamente i commerci mondiali, sviluppa la navigazione a vapore e aumenta la penetrazione europea in Africa, oltre a spingere i francesi alla costruzione non riuscita del canale di Panama. I lavori con i quali il prefetto Haussmann costruisce la metropoli moderna sono infatti programmati per rendere Parigi un hub che possa comandare i flussi di un traffico che muove dal canale di Suez alle ferrovie europee ai porti verso le Americhe. D'altronde già Marx all'epoca aveva ben colto l'emergere di questi nodi, rivelandone il Capitale, ad esempio, che dopo l'ultima crisi generale del 1867 si sono verificati dei profondi cambiamenti. Con il colossale sviluppo dei mezzi di comunicazione, transatlantici a vapori, ferrovie, telegrafi elettrici, il canale di Suez, il mercato mondiale è divenuto una realtà operante. Accanto all'Inghilterra, che precedentemente deteneva il monopolio dell'industria, troviamo una serie di paesi industriali che le fanno concorrenza. Al capitale che si trova in eccedenza in Europa, vengono offerti in tutte le parti del mondo campi di investimento infinitamente più vasti e più vari, di modo che esso si ridistribuisce in misura molto maggiore, mentre la superspeculazione locale viene superata con maggiore facilità. I costi di costruzione dell'opera furono dunque sostenuti soprattutto da capitale francese, ma è necessario ricordare come il costo umano ricadde tutto sulle spalle della forza lavoro egiziana. Per lo scavo dell'opera, avvenuto sostanzialmente a mano, sono morte 130.000 persone. Questi elementi storici ci paiono importanti per segnalare la longue durée con i quali va inquadrato il presente. L'incidente causato dalla nave Ever Given, avvenuto tra l'altro in concomitanza con alcuni importanti scioperi logistici in Italia, ci ricorda infatti soprattutto due cose. La prima è il sempre più intimo intreccio tra logistica e finanza. Sergio Bologna lo ricorda da tempo. Le navi portacontainer si sono trasformate da prodotti industriali a prodotti finanziari. La Ever Given non fa eccezione. Di proprietà della compagnia Evergreen, con sede a Taiwan, fa parte di una flotta logistica che va ben oltre la proprietà di sole navi cargo. A dire il vero, va ben oltre la sola logistica. Se infatti più strettamente inerenti al trasporto dobbiamo contare le oltre 250 navi, oltre 100 aerei passeggeri tra Boeing e Airbus, svariati aerei cargo, container e magazzini, l'Evergreen Group non si limita certo a questo. Affermato nell'hosting con hotel di lusso e nella produzione di acciaio con la Evergreen Steel Corporation, possiede anche un centro di addestramento per piloti e un centro di ricerca sulle tecnologie aeree. L'Evergreen Group dunque ha tutte le carte in regola per affrontare quella rotta verso il gigantismo navale basato sul presentare una situazione finanziaria che permetta ai grandi gruppi di ottenere prestiti bancari per acquistare navi nuove tecnologicamente avanzate. Questa continua corsa fa apparire più forti queste compagnie agli occhi delle banche, portando però a produrre sovracapacità. Un'eccedenza di spazio di carico che alla lunga conduce inevitabilmente a un crollo dei tassi. Il fallimento della compagnia sudcoreana Hanjin nel 2016, che ha in parte ispirato il libro di Bologna, è emblematico in questo senso. E altrettanto simbolico di questa corsa è proprio la portacontainer Ever Given. La nave incagliata infatti rappresenta una delle navi più grandi in circolazione. Con la sua capacità, è un gigante in navigazione con solo pochi porti in cui attraccare, almeno in Europa. Ma soprattutto è un gigante che viaggia spesso parzialmente vuoto. Sono ora infatti molti a contestare le presunte economie di scala del gigantismo navale, oltre a Bologna. Richard Medel, editor della rivista specializzata in navigazione e logistica Lloyd's List, ha pubblicato un editoriale nei giorni scorsi dal titolo significativo Bigger Ships Create Bigger Problems. Olaf Merck, amministratore per i porti e lo shipping presso l'International Transport Forum dell'OCSE, già nel 2015 pubblicava un report dettagliato sull'impatto delle meganavi. In sostanza, la tendenza a produrre navi sempre più grandi non ha corso di pari passo con un risparmio effettivo delle spese di trasporto. È vero, anzi, il contrario. La necessità di ampliare porti e canali, così come di incrementare la capienza dei moli e le infrastrutture dell'entroterra portuale, hanno quasi annullato i vantaggi economici che la corsa al gigantismo poteva prospettare. E l'articolo continua con questo approfondimento sui problemi logistici, commerciali, ma anche di sostenibilità legati a questo, alla crisi del Suez. E noi però abbiamo finito il tempo, quindi vi trovate questo link all'interno, questo link di Nuova Presa all'interno di Press Corner di oggi. Buon proseguimento di ascolto.